some nuclear or radiological fallout. Fallout shelters can be any protected space.
Radio Ciao a tutti e a tutte. Adesso andrà in onda la prima parte dell'Assemblea Pubblica Radiofonica di domenica 22 marzo 2020. Nella prima parte potrete ascoltare le interviste al professor Mezzadra e al sociologo Petrillo. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e a tutte. Bentornati alla seconda Assemblea Pubblica Radiofonica di Radiogramma. Dopo diciamo, l'esperienza dell'altra volta abbiamo deciso in diretta l'altra volta di rifarla e quindi di continuare un po' nei nostri ragionamenti. Abbiamo sentito la scorsa volta un po' di testimonianze derivanti dal mondo del lavoro e dal mondo della sanità e oggi andiamo avanti un po' a capire un po' come affrontare questo periodo un po' inedito nella nostra storia. Siamo in varie locazioni distribuiti tra le varie case per darvi lo stesso comunque una diretta fruibile e una diretta diciamo gradevole, speriamo. E sono collegati con me anche la Simo.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E DJ Logush.
Ciao a tutte e a tutti da DJ Logush.
Che ci allieterà con un po' di musica, ovviamente, no?
Assolutamente sì.
Questa settimana è passata abbastanza, diciamo, non dico brevemente, anzi è stata molto lunga. Ci sono state un po' di situazioni, la situazione si sta aggravando dal punto di vista della risposta del nostro sistema sanitario nazionale e di quello che è il contagio. E sul campo ci sono un po' di discussioni, no? nel nostro mondo, nel nostro ambito, ci sono state delle novità, no? Ci sono state un decreto che sta cercando di mettere un tappullo a quello che è la crisi che arriverà dopo, quindi con delle soluzioni che noi riteniamo abbastanza insufficienti e sentiremo anche quali potrebbero essere le soluzioni e i terreni di lotta in questa serata che possiamo insieme affrontare e condividere per poter riuscire a stare tutti insieme, a fare una lotta tutti insieme, no?
Assolutamente, Ale. Abbiamo un sacco di ospiti, avremo delle telefonate in diretta, anche molti audio. Invitiamo tutti a partecipare. Comunque ricordiamo che questa è un'assemblea pubblica radiofonica, quindi noi avremo degli ospiti, ma tutti i nostri ascoltatori o ascoltatrici possono intervenire.
Sì, esatto. Sicuramente riusciremo a sentire gli educatori delle cooperative sociali che l'altra volta, per questioni di tempo, ma perché ci sono stati tanti interventi, non siamo riusciti a sentire, insieme a tanti altri interventi interessanti, per cui restate connessi per la seconda assemblea radiofonica di Radiogramma.
Ok, soci, se siete d'accordo, vado col primo pezzo che poi introduce le prime due telefonate. Vado?
Vado.
Vai!
Ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti.
Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo lume faccione mi sapà. Via, si piglia tutto con la
e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti.
Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va. Se c'è chi domina, sgomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità. Nonostante troppi e troppi siano le difficoltà. Stato di calamità, suddito di società, schierato dalla realtà, schierato in cattività. Contro la meschinità, punto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare. È la mia gente che dà menzogne e tranquillità, solo per chi sta di là. Di questo bel varietà, presidente Maragia, oggi di servilità, pagherete tutto e spero non nell'aldilà.
Chi è Cristo ma rispugni dalla croce, forse si sono spezzati lì dovrazza. Cupoli la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la farà mettia. Se tu sei nuovo e non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che aiucchio da un croce non saria, s'avessa fatto ciò che ha dico a te. Che aiucchio da un croce non saria.
Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tira fuori le reti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti.
Eccoci tornati in onda.
Eccoci tornati e grazie Simo, grazie Logush per questo intermezzo. Vabbè, niente, io prima di cominciare con il primo intervento volevo un po' raccontarvi quello che è stata anche un po' la nostra settimana, no? Comunque noi siamo in una situazione, come tutti voi, abbastanza critica, però stiamo riuscendo attraverso la radio a, oltre che a tenerci connessi, anche a stare insieme e a stare insieme a voi e voi a stare insieme a noi, no? Quindi è stata una...
Quanto amore, esatto. Mr. Lynch, nelle tue parole.
È stata una settimana molto... molto interessante anche da questo punto di vista e grazie ai nostri tecnici che sono stati veramente incredibili in questi giorni abbiamo anche l'opportunità di darvi uno spazio attraverso Radiogramma, no? Quindi da casa potreste streamare una vostra trasmissione, una vostra playlist, un po' di musica, no? Abbiamo visto che molti di voi si stanno industriando e vi vogliamo dare questa opportunità perché da una parte con Radiogramma non ci sono assolutamente blocchi di nessun tipo e quindi presto potete farlo, vogliamo che diventi una piattaforma anche per tutti voi che ci state ascoltando e scriveteci sulla pagina del Buridda in maniera tale da potervi dare tutte le informazioni necessarie per potervi incastrare nel nostro palinsesto che trovate nella pagina del Buridda che sta diventando sempre più fitto. Alcuni diciamo richiami al palinsesto sono per esempio il tutti i giorni da mezzogiorno a l'una troverete la rubrica di A pranzo con Ciabi, poi ci sarà poi c'è la dalle 4 alle 5 invece la la fiaba per i bambini e il e poi ovviamente non dimenticatevi Straight of Cantina, che Out of Cantina, che avete sentito prima della nostra trasmissione di, della nostra assemblea di oggi, quindi la domenica dalle 5 alle 18 e il mercoledì sera. Potete mandare anche le vostre elucubrazioni attraverso il nostro canale Telegram e verranno rilanciate attraverso queste, queste trasmissioni principali, ma ne stiamo approntando anche delle altre. Comunque, per saperne di più, scriveteci sulla pagina di Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda.
Esatto, e giusto per collegarmi a quello che stavi dicendo tu, Ale, uno in questi giorni in cui si leggono moltissime testate giornalistiche, si è sempre connessi alle notizie che arrivano su più fronti, sia soprattutto nazionali, perché ovviamente le testate giornalistiche che arrivano qui sono quelle poi nazionali e italiane. Stiamo cercando anche con i compagni dell'Out di analizzare quelle che sono le testate giornalistiche estere e ci stiamo così organizzando per poterne discutere anche con voi in radio. Sempre dai ragazzi dell'Out arriva un'iniziativa interessante che ci teniamo a segnalare e a cui poi parteciperemo ovviamente, a cui poi invitiamo anche voi a partecipare, che riguarda la famosissima frase che gira su tutti i canali social: andrà tutto bene. Ma andrà tutto bene se nulla tornerà come prima. E i ragazzi dell'Out ci hanno gentilmente comunicato quella che è la sintesi del loro progetto, che vi vado a leggere per non fare errori. Andrà tutto bene se nulla tornerà come prima. In questi giorni in cui si puntano i riflettori sulle responsabilità individuali, alimentando una guerra tutti contro tutti, nella quale molti si improvvisano sceriffi dall'alto dei propri balconi, ci sembra più interessante e produttivo evidenziare le responsabilità politiche di un sistema produttivo ed economico che hanno contribuito a farci vivere questa situazione distopica. Non scordiamoci che se ne esce solo creando comunità sociali e lottando per i diritti di tutti e tutte. Quando passerà ci ricorderemo di tutto e vogliamo contribuire all'ottimismo dell'andrà tutto bene con qualche idea per far andare le cose anche meglio. Invitano i ragazzi dell'Out a inviare i vostri andrà tutto bene se alla loro pagina Facebook, che trovate scritto OutOut 357, e invitiamo anche noi a partecipare a questo progetto. Manderei in onda, se siete d'accordo cari soci, una delle loro idee su questo andrà tutto bene se.
Date il reddito di quarantena.
Le ordinanze restrittive emanate per fronteggiare la diffusione del coronavirus e i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno messo a nudo e drammatizzato la condizione di estrema precarietà, assenza di tutele e bassi redditi che colpiscono i lavoratori e le lavoratrici di questo paese. Anche nel Cura Italia molte categorie sono state dimenticate. Precari e precarie, intermittenti, lavoro autonomo, lavoro nero, lavoro grigio, economia informale. L'elenco dei settori coinvolti è lungo e sono i settori in cui la fragilità contrattuale e salariale è tutt'altro che una novità. Operatori sociali, dipendenti di cooperative, lavoratrici e lavoratori del terzo settore, della cultura e dello spettacolo, piccolo lavoro autonomo, e tutto il settore turistico e della ristorazione. Centinaia di migliaia di persone che da un giorno all'altro non sanno come pagare l'affitto, il mutuo o la spesa. Se in pochi giorni si è riusciti a fare una manovra da 25 miliardi, pensiamo si possa fare di meglio. Per esempio, una coraggiosa patrimoniale in cui far sì che chi si è arricchito sulle spalle dei lavoratori restituisca qualcosa alla società. Lo diciamo da anni ormai, l'unica risposta possibile è un reddito universale. Provvedimenti frammentati non aiuteranno in alcun modo ad affrontare l'emergenza, rischiano solo di accentuare ancora di più la distanza tra i sommersi e i salvati. Nessuna e nessuno può essere lasciato indietro, né ora né mai. I soldi ci sono se sai dove prenderli. Reddito di quarantena subito.
Rieccoci. Rieccoci, quindi questo blocco che volevamo dedicarlo appunto a discutere un po' di quelle che potrebbero essere le varie, no, un'analisi di quello che sta succedendo nella nostra città e non solo, ma quello che può essere anche la situazione, diciamo i terreni di lotta, no? Quindi adesso abbiamo sentito appunto questo contributo da parte dell'Out rispetto a quello che è il reddito di quarantena, che è una campagna che si sta diffondendo un po' attraverso social, ma anche attraverso assemblee in streaming, eccetera. E appunto volevamo appunto un po' metterlo come prima situazione sulla quale discutere, no? Abbiamo un paio di interventi iniziali abbastanza importanti che volevamo appunto condividere con voi. Il primo è quello di Sandro Mezzadra, che è un professore associato dell'Università di Bologna, e poi quello di Agostino Petrillo, che è un ricercatore, un sociologo dell'Università di Milano, e che entrambi hanno, diciamo, ultimamente hanno scritto un paio di articoli molto interessanti che vi rimandiamo a leggere, che si trovano su Aeronomade, e che sono appunto, uno parla di un po' come si sta affrontando questa situazione dal punto di vista della, diciamo, a livello globale, e l'altro invece di come la nostra città invece si sta rapportando a questa crisi. Invito da lontano il nostro DJ ad abbassare un po' il tappeto, leggermente.
Scusa, Mr. Lencio, mi era partito l'altro col tappetino.
E provo a far partire la telefonata.
Scusami Ale, volevo solo specificare appunto il progetto dell'Out, che appunto è questo spazio ormai che da anni vive nel centro storico di Genova e che porta avanti molte iniziative. Questa è, diciamo, una delle tante. E niente, vai pure con la telefonata.
Mi è scappato un ragazzi, perché per me siete sempre ragazzi, cari compagni.
Compagne e compagni dell'Out, che salutiamo. Vai Ale con la telefonata.
Allora sì, siamo in diretta con Sandro Mezzadra, che lo saluto e lo ringrazio per questo intervento. Ciao Sandro.
Grazie a voi, ciao, grazie a voi.
Niente, con te volevamo appunto affrontare in questa prima parte un po' quello che è la situazione a livello globale e anche, diciamo, sistemica di come stia... È saltata.
Il bello della linea, diretta, esatto. Il bello della diretta, vai, riprovaci. Se vuoi ti metto il tappetino, se...
No. Sicuramente è quella fase in cui tu chiami lui e lui chiama te. Scusateci, questo è il bello della diretta e di questi nostri mezzi.
Il telefono, non è che
di questi nostri mezzi moderni, dicendo. Che fa sì che ci rincorriamo.
Secondo me ha capito con chi aveva a che fare.
Ci rincorriamo per dei minuti quando ci vogliamo parlare. E quindi niente, succede, ragazzi, abbiate pazienza. Oggi siete tutti ragazzi per me, sappiatelo.
Anche ragazze, scusa.
Ragazzi, ragazze e ragazzu.
Ci siamo tutti in ascolto.
Vai Ale, hai la telefonata?
Eccolo, ci siamo di nuovo?
Ora ci sono, sì.
Ok. Ok, era caduta la linea. Allora, niente, stavo dicendo, volevamo affrontare un po' con te questa situazione dal punto di vista un po' globale e sistemico anche, e un po' anche capire da adesso in poi quali potrebbero essere i terreni di lotta comuni che dovremmo affrontare, no? nel futuro, soprattutto per quello che è il precariato in generale, no? La prima diciamo domanda che volevo farti era prima riflessione che volevo farti era un po' è un po' legata a come, diciamo, a livello globale si sta affrontando questa crisi, no? Cioè, da una parte chi ha dà un po' per scontato che ci saranno una serie di vittime, una serie di situazioni, come per esempio era l'Inghilterra, gli Stati Uniti, era l'approccio di Bolsonaro, anche brasiliano, e chi invece sta cercando di salvaguardare un po' quello che è il sistema pubblico della sanità, no? Però anche stiamo vedendo ancora ogni giorno escono decreti su decreti o ordinanze da parte delle regioni e dei comuni rispetto invece a limitazioni varie. Dove secondo te ci sarà un po' il punto di non ritorno? C'è questo rischio, no, di autoritarismo in questo senso?
Ma sono due questioni, secondo me, un po' diverse. Da una parte, come dicevi, si profila a livello globale un'alternativa tra politiche malthusiane, di darwinismo sociale, che sono del resto sempre state l'altra faccia del neoliberalismo, e politiche che invece puntano a difendere la società. Sono politiche, queste ultime, anche molto diversificate. La Cina non è la Corea del Sud, la Corea del Sud non è l'Italia, ma questa alternativa di carattere generale penso che sia opportuno tenerla presente, sia per ragionare su quello che sta succedendo attualmente a livello globale, sia per ragionare sulle tendenze che si profilano anche per il prossimo futuro, oltre la pandemia. La questione dell'autoritarismo è una questione per certi aspetti diversa, nel senso che taglia un po' trasversalmente l'alternativa che ricordavo. Si possono trovare elementi di autoritarismo sia tra i sostenitori di politiche malthusiane, sia tra i sostenitori di politiche che puntano a difendere la società. Sicuramente in Italia, ma un po' in tutto il mondo, stiamo facendo un esperimento per molti versi senza precedenti sul terreno del controllo sociale. E il problema, secondo me, non è tanto mettere in discussione le misure che sono state prese, quanto ragionare sulla possibilità che elementi di conflitto, un insieme di lotte, si dispieghino all'interno dello stesso campo definito dalla pandemia e riescano ad agire in direzione contraria rispetto alle tendenze all'autoritarismo che in una situazione di questo genere non possono non esserci.
Sì, infatti appunto in questa fase questa pandemia alcuni dicevano, no, la paragonavano a una livella, no? Invece in realtà questa pandemia ha messo in luce tutte le contraddizioni, no? E drammatizzato tutte le contraddizioni con la condizione di precarietà estesa procura, no? E un'assenza totale di tutele, eccetera, eccetera. Infatti, quali potrebbero essere, secondo te, i terreni di lotta da praticare in questo momento, dato che appunto queste condizioni di precarietà ci vedono divisi in ogni settore dal punto di vista anche contrattuale o di situazione personale?
Ma guarda, è evidente che nella pandemia da una parte in qualche modo è vero che siamo tutti uguali, dall'altra parte non è vero per nulla. Non sono uguali i padroni delle fabbriche della Bergamasca che dirigono la produzione dalle loro ville di montagna e gli operai che a valle rischiano la vita per mantenere la continuità della produzione. Detto questo, i terreni di lotta che emergono oggi mi sembrano profilarsi in modo abbastanza chiaro. Prima di tutto, la lotta non può che essere sul welfare, non può che essere per una riappropriazione del comune del welfare inteso come parte di ciò che chiamiamo comune. E da questo punto di vista, naturalmente, la sanità è in questo momento il fronte più avanzato. Noi sappiamo che la sanità in Italia è stata massacrata da tagli dei governi di ogni colore. Possiamo ragionevolmente pensare che nei prossimi anni si parlerà meno di tagli e ci sarà la possibilità di investimenti. Il problema è la direzione che questi investimenti prenderanno, la direzione che prenderà lo sviluppo del sistema di sanità pubblica. E questo è un terreno enorme di lotta. Un terreno di lotta che necessariamente si estende anche ad altri aspetti del welfare, penso ad esempio all'istruzione, tanto per quel che riguarda le scuole quanto per quel che riguarda l'università. Scuole e università in questo momento sono messe sotto pressione dalla pandemia e bisogna essere in grado di trasformare questa pressione in un'occasione per ridiscutere le linee generali di sviluppo dei sistemi educativi nel nostro paese. Ma poi una lotta estremamente dura, radicale, è quella che già gli operai hanno portato avanti per chiedere la chiusura delle fabbriche, per chiedere il blocco del processo produttivo. Una lotta che in Italia si è indirizzata contro i sostenitori di quelle politiche malthusiane di darwinismo sociale che richiamavo prima parlando di altri paesi. Ecco, questa lotta chiaramente è importante di per sé, ma pone anche le condizioni per un allargamento del fronte dell'iniziativa sindacale, pone le condizioni per l'invenzione di forme di sindacalismo sociale che vadano al di là dei limiti del sindacalismo tradizionale. Poi un'altra questione fondamentale che sta emergendo oggi è il ruolo delle donne. Il ruolo delle donne in alcuni lavori che sono fondamentali in questo momento per il funzionamento del paese, dai supermercati alle farmacie, ma più in generale il ruolo delle donne nel lavoro di cura, nel lavoro di riproduzione. Anche questo evidentemente è un terreno cruciale di lotta. Posso poi ricordare che nei primi giorni delle misure di emergenza ci sono state delle rivolte nelle carceri, che sia pure a un prezzo altissimo, inaccettabile. Sono riuscite a riaprire una finestra di luce su un mondo che era diventato fondamentalmente opaco negli ultimi anni. E anche qui penso che nei prossimi mesi si potranno sviluppare lotte estremamente interessanti, così come, per fare un ultimo esempio, all'interno sia dei centri di detenzione sia dei centri di prima accoglienza per profughi e migranti. Anche qui chiaramente una rivendicazione fondamentale in questo momento è quella di svuotare i CPR, di chiudere i CPR, tanto più che i rimpatri sono bloccati, e di distribuire diversamente gli ospiti, tra virgolette, del sistema di accoglienza. Ecco, potrei continuare a lungo, ma mi sembra che già
ce ne sono tanti.
Insomma, siano numerosi i terreni di lotta che mi pare vedere emergere in questo momento.
Sì, va bene, ti ringrazio di questo tuo intervento e appunto la nostra idea di continuare a tenere aperto questo canale in questo momento difficile era anche, è anche quello di poter connettere tutte queste situazioni, no? In questo momento, diciamo, abbastanza difficile, che non dovremo, secondo me, dimenticarci nei prossimi tempi, sarà difficile dimenticarselo, no? E quindi connettere tutte queste lotte per una nuova stagione che a questo punto è necessaria e sarà inedita, no? Da questo punto di vista.
Certamente in questo momento c'è bisogno di iniziative come la vostra, di iniziative che consentano di continuare a tessere un filo comune con altri compagni e altre compagne all'interno della rete Euronomade. Stiamo pensando di organizzare per i prossimi giorni una assemblea digitale proprio per dare il nostro contributo a quello che mi sembra un lavoro di importanza appunto fondamentale.
Va bene, ti ringrazio allora per il tuo intervento.
Ti ringrazio io.
E ci sentiremo presto allora.
Certo.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao. Ringraziamo Sandro per questo intervento, e appunto abbiamo voluto iniziare con questi due interventi, adesso tra poco ci sarà il prossimo, anche per dare un po' un indirizzo, no, a quello che sarà questa assemblea radiofonica, per trovare appunto insieme dei terreni di lotta e quindi unire tutti questi nodi che stanno avvenendo al pettine e sciogliere i nodi che abbiamo fatto al fazzoletto l'assemblea precedente, no?
Esatto, e io...
Sì, infatti non mi sono più soffiato il naso.
Sapete che noi facciamo questa trasmissione con
DJ
Logush, perché così almeno ci vogliono due risate, perché sennò va bene. Allora, torniamo seri, continuerai su questo argomento coinvolgendo anche Agostino Petrillo, che è il nostro secondo ospite, che la settimana scorsa ha scritto un bellissimo articolo sempre per Euronomade, la periferia ai tempi del virus, Genova, la periferia ai tempi del virus, e proverei adesso a chiamarlo. Professor Petrillo, sociologo dell'Università di Genova.
Eccomi, sono qua.
Ciao Agostino, ciao, ben trovato.
Come va? Come state? Ho ascoltato anche il pezzo precedente. Buon pomeriggio a tutti, anzi, è quasi sera.
È quasi sera.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te. Allora Agostino, guarda, noi stiamo andando un po' veloci perché gli interventi, come puoi immaginare, in un'assemblea pubblica sono tanti e sono tante le persone che hanno tante cose da dire, però ci ha colpito il tuo articolo sulle periferie di Genova, che tra l'altro sono una zona della città che a noi sta molto a cuore, e quindi volevamo coinvolgerti in una chiacchierata qui in radio con noi. Io andrei a farti una prima domanda, che così ci permette anche di ripercorrere con te quello che hai scritto in maniera veramente esemplare nell'articolo. Il tuo articolo permette di dare uno sguardo attento alle periferie, ora più che mai abbandonate. Quali sono le differenze più forti che questa situazione che stiamo vivendo hanno messo in luce?
Beh, sai, le differenze sono evidenti, nel senso che non ci vuole molto capire che per chi vive in un appartamento di 40-50 metri quadri, tanto per dirne una, è molto più difficile reggere la quarantena di chi ha un appartamento di 100-120 metri quadri.
Certo.
E si potrebbe andare avanti con tutti degli esempi di questo genere. Pensiamo alla limitazione dei trasporti. Chi ha qualche supermercato o qualche servizio vicino è chiaramente in una posizione di vantaggio rispetto a chi non ce l'ha. Però al di là, diciamo, di questi aspetti più quotidiani, materiali, di tutti i giorni, c'è venire, diventare evidente del fatto che questa è una città estremamente frammentata ormai, estremamente divisa per quanto riguarda la composizione dei quartieri, per quanto riguarda le maniere di vita, per quanto riguarda anche le condizioni personali che si sperimentano nelle diverse parti della città. È chiaro che chi vive nelle periferie, soprattutto nelle periferie più remote, sente con maggior forza la durezza dei giorni che stiamo attraversando.
Certo.
E questo, dimmi.
No, no, prego, prego.
E questo secondo me mette anche in luce una serie di questioni che sono questioni vecchie della città, che non sono questioni nuove, nel senso che Genova non ha mai veramente affrontato un problema o il problema delle periferie in una maniera coerente dal punto di vista della menstruazione ed è lasciata molto spesso nella condizione in cui erano, ha amministrato più o meno l'esistente alla meno peggio, salvo poi proporre appunto soluzioni fantascientifiche quando ci sono state delle grandi opportunità storiche, tipo il crollo del Ponte Morandi, in cui di colpo ecco che gli spazi sotto il ponte dovrebbero diventare, sotto il nuovo ponte, dovrebbero diventare una specie di parco delle meraviglie in cui si potranno svolgere tutte le attività più fantastiche di questo mondo.
Che è anche difficile crederlo che sia un parco delle meraviglie, Agostino.
Ma sì, a parte il fatto che non ci sono i denari per poterlo finanziare, già è stato miracoloso che siano riusciti a trovare i soldi per il ponte, tra una considerazione e l'altra su quanto è avvenuto.
Esatto.
Però ecco, rispetto a quanto molto spesso oggi si sente dire sulla stampa di modello Genova, io ci andrei molto cauto, ecco, a magnificare modello Genova, perché poi stiamo veramente aspettando di vederlo una volta che sarà all'opera il modello Genova e senza neanche poi per non parlare di quelle che sono le implicazioni che questo modello ha avuto dal punto di vista delle modalità con cui è stata gestita tutta l'operazione, modalità autoritarie, partecipazione dal basso zero, insomma sono cose che conosciamo bene. Ma forse è più interessante tornare al discorso di prima, cioè alla questione delle periferie, ma sono periferie che sono state così a lungo praticamente abbandonate a se stesse da cominciare quasi a staccarsi, a non fare più parte della città nel suo complesso. Questo è un fenomeno, secondo me, che va segnalato, perché una delle conseguenze possibili del dopo potrebbe essere proprio l'accentuazione di questo fenomeno centrifugo, potremmo dire, in cui pezzi di città se ne vanno per i fatti loro, no? Pezzi di città se ne vanno per i fatti loro e la città diventa sempre meno legata da un progetto comune, da un progetto collettivo.
Ma sì, infatti nel tuo articolo mi ha colpito quando nel tuo viaggio verso la Valpolcevera, in un territorio ormai anche vuoto, no, di persone, si evidenziano ancora di più quelli che sono un po' le particolarità, chiamiamole così, della periferia. Quindi questi orti improvvisati, tutta quella descrizione che fai è molto interessante.
Eh sì, perché lì, come dire, in mancanza di una progettualità unitaria c'è stato un po' un bricolage, no? In cui ognuno si è arrangiato in qualche modo a inventarsi qualche attività, per cui abbiamo questi interi pezzi di città che dopo l'industria hanno lasciato il posto ad attività di tipo commerciale, logistico, no? Grandi depositi, grandi ipermercati che hanno occupato spazi vuoti, oppure questo tentativo di tornare all'agricoltura, piccoli orti, nuovo contadinismo, queste cose qua che circolano, che però non nascono, come dire, al di fuori di un qualunque progetto di città più ampio, e rimangono lì circoscritti, isolati. E infatti uno dei grandi problemi è che se, come pare, alla pandemia succederà una profonda crisi economica mondiale che tutti paventano, ma che pare ormai dietro l'angolo, io mi chiedo veramente quale sarà il destino di queste zone.
Esatto, infatti, Agostino, ti volevo chiedere anche in base alla descrizione che tu fai nell'articolo, secondo te quale sarà il cambiamento, se ci sarà un cambiamento per le periferie dopo questa emergenza che stiamo vivendo?
Sai, qui bisognerà vedere quali saranno le condizioni, ecco, perché poi io sono convinto che le periferie oggi siano cambiate moltissimo, che non siano più le periferie di un tempo, che ci sia una nuova mescolanza di persone, di provenienze nelle periferie, è quella che io chiamo l'intelligenza delle periferie. Beh, io credo che forse ci potrebbe essere anche una nuova capacità di coordinamento e di organizzazione delle forze che esistono in queste periferie. Nelle periferie oggi ci sono non soltanto gli anziani, i pensionati, gli ultimi operai, ma ci sono anche i precari, ci sono anche i migranti, ci sono anche i giovani della generazione 1000 euro. Beh, proprio da questo può venire fuori un'istanza nuova, un'istanza diversa. Qua, ma diciamocelo chiaramente, si tratterà di ricostruire delle macerie, si tratterà di ricostruire dalle macerie.
Ti dico tristemente
sì.
I
momenti, dimmi, dimmi.
No, dicevo, ti dico tristemente sì, mi sa che la direzione è proprio quella lì.
E allora, questi però sono anche momenti storici in cui poi emergono energie nuove, figure nuove, no? Proprio perché c'è stata la grande cesura dietro. Noi queste cose, come dire, come la generazione a cui appartengo io, sì, ha attraversato alcuni grandi momenti storici, i tardi anni 70, oppure le Torri Gemelle, che ne so, no? Chernobyl, però non hanno mai avuto la potenza dirompente a livello planetario che ha la crisi attuale. E qui io credo che ci siano proprio le possibilità di schiudere una realtà diversa, in cui si riparte dopo aver fatto, come dire, in buona parte tabula rasa di tutto quello che c'era prima. E
certo,
questo però va proprio fatto, perché questa è una città che altrimenti muore, come dire, sono le vecchie storie, lo sappiamo, che la crisi è anche il momento dell'opportunità, ce lo siamo detti mille volte, però mai come oggi. Cioè, questa è una città da cui scappano 4.000 giovani l'anno e in genere sono tutte persone che hanno qualifiche alte, una città che continua a invecchiare penosamente, in cui ci sono quartieri semivuoti. Beh, o si danno, come dire, post-catastrofe delle possibilità per riprendere un discorso sulla città che sia radicalmente diverso dal passato, oppure lasceremo che la città sprofondi, pezzi di periferia se ne andranno per i fatti loro, no? Genova potrebbe anche tranquillamente, allo stato attuale delle cose, subire un processo di progressiva disgregazione. Ci sono già delle realtà che sono autonome in buona parte, Sesto Ponente, tanto per dirne una, no? Che hanno anche indicatori diversi dal resto della città per tanti versi.
Certo, noi per quanto ci è possibile, Agostino, cercheremo in tutti i modi di raccontare questo cambiamento e ti invito anche a così aggiornarci a vicenda sui tuoi viaggi dentro la periferia, magari ci risentiamo anche nelle prossime dirette, in modo che possiamo dare voce a questa parte della città che è in un momento particolare come tutto il resto della città. E per cui io per ora ti ringrazio della tua testimonianza, grazie mille. E
grazie a voi.
Speriamo
di
sentirsi presto. Grazie.
Ciao
Agostino, a presto. Ciao ciao.
Sì, proprio sulla scorta di questo, se posso intervenire da Sampi,
sì.
Nel senso che appunto per dare un dato, no? Così a chi ci ascolta e anche a noi stessi, il fatto che appunto per esempio chi vive, no? In questa quarantena la vive in maniera molto diversa, no? Chi la vive a Campasso vive in una media, perché la media delle abitazioni scusa, dei metri quadrati pro capite a persona è dei 30 metri quadrati pro capite a persona della gente, delle case, per esempio del Campasso, rispetto, non so, a quelle di Albaro, che è 55 metri quadrati a persona.
Ma infatti, secondo me, dovremmo fare una proposta tipo un mese per uno, cioè ci scambiamo le case, un mese tu stai ad Albaro, poi ci sto io e poi, non so...
Con la dimensione media delle case che va da, al Campasso da 75 metri quadrati a invece una dimensione media delle case di Albaro che va a, che arriva fino a 120 metri quadrati, capite la differenza? Quindi questa situazione, questa emergenza non è una livella, ma è una, diciamo, va a scoprire tutto quello che sono le differenze sociali della nostra città, nazione, mondo.
Certo.
Bene, io se volete avrei un pezzo pronto, molto caldo, sì. Anche se arriva direttamente...
Dal passato?
Eh sì, è un po' datato come noi, però lo dedico a tutti quelli che in questo momento sono impegnati, a tutti i lavoratori e lavoratrici, ma in particolare a coloro che svolgono il loro servizio nella sanità pubblica e vabbè anche privata, vabbè, lo dico. Un inno. Se parte, eh?
We'll be right back.
pezzaccio solo per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiogramma.
Bene, andiamo avanti. Adesso abbiamo appunto, stiamo un po' in questo solco, no? dei terreni comuni di lotta. E abbiamo sentito in questi 50 minuti di trasmissione due interventi molto importanti, no? Che ci danno un po' l'indirizzo di questa trasmissione di oggi, di questa assemblea di oggi. E vi ricordo che a proposito,
per darti importanza.
Vi ricordo che a proposito
di
periferie, il martedì dalle 19 alle 20 c'è Radio Cavedio che parla di periferie canaglie di questa città, anzi la quarantena del Cavedio, e, in questi momenti difficili. E, tornando al discorso di prima, invece adesso ascoltiamo un intervento da parte del coordinamento dei lavoratori dello spettacolo di Genova, che c'è stata un'assemblea il martedì scorso, un'assemblea online ovviamente, e vediamo un po' che cosa è uscito, no? Ci faranno un po' un resoconto di quello che è uscito. Abbiamo sentito la scorsa volta tutte le varie sfaccettature di questo universo e vediamo quale terreno comune hanno inquadrato.
Ciao a tutti, venerdì c'è stata la prima assemblea del coordinamento lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. È andata molto bene, è stata abbastanza partecipata, 30 partecipanti che ricoprono vari ruoli. Ovviamente è un coordinamento che si sta formando, quindi invitiamo tutti a seguire il gruppo Facebook Coordinamento Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo Liguria, e abbiamo bisogno del sostegno e del contributo di tutti. Stanno venendo fuori due linee guida rispetto ai ragionamenti. La prima, una linea più emergenziale, e quindi rispetto a tutti i sostegni e gli ammortizzatori a cui i lavoratori dello spettacolo possono accedere ora. E invece un'altra linea più generale rispetto a una riflessione a cambiare uno stato di precarietà già esistente prima di questa crisi, che ovviamente questa crisi si è installata in un sistema che non può più reggere per i lavoratori dello spettacolo. Si sono delineate delle linee guida per il futuro, quindi ci sarà una nuova assemblea entro mercoledì prossimo, l'identificazione di un soggetto di riferimento sindacale per il territorio e la ricerca di un consulente del lavoro, perché le situazioni sono molteplici e è molto difficile orientarsi e capire come accedere a questi ammortizzatori sociali. Invitiamo tutti a seguirci perché il gruppo si sta formando e si forma attraverso il contributo di ognuno di noi. Speriamo che questa crisi riesca ad unire un po' il nostro settore. Per rimanere informati potete seguire il gruppo Facebook, che ripeto è Coordinamento Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo Liguria, oppure mandare una mail anche per partecipare alla prossima assemblea, love.spettacolo.liguria@gmail.com. Mandate una mail a questo indirizzo mail e vi verrà poi mandato il link per partecipare alla piattaforma online. Grazie e un bacione a tutti.
Ecco, allora ringraziamo Irene che appunto ha per noi fatto questo report. Ci eravamo sentiti con Irene la scorsa assemblea, lei ci raccontava dal punto di vista del mondo dello spettacolo, ma quello che concerne più gli attori e quindi il mondo del teatro, insieme al Teatro della Tosse e ad Amedeo, che avevamo sentito. Bene, qualcosa si sta muovendo, quindi loro si stanno organizzando, teatri, cioè il mondo dello spettacolo che spesso e volentieri è anche nelle periferie, perché comunque nel mondo dello spettacolo ci sono anche tutti i macchinisti, tutti i montatori di palco, insomma è una grandissima famiglia che, come dicevamo l'altra volta in assemblea radiofonica, ha anche che moltissimi tipi di contratti diversi quando c'è contratto, e quindi in questo momento loro sono veramente molto molto colpiti, come tante altre categorie che avremo modo di incontrare in questa seconda assemblea radiofonica.
Quella che avete appena ascoltato era la prima parte dell'Assemblea Pubblica Radiofonica di domenica 22 marzo 2020. Domani e dopodomani ci saranno la seconda e la terza parte. Rimanete su Radiogramma, stay tuned!
Radiogramma.